A me piace il basso, questo.
Ayrton John, Ayrton su Radio 105 alle 11:29 minuti. Abbiamo un ospite.
Un ospitone, un uomo che vende milioni, miliardi di copie grazie alla sua schizofrenia, perché questo libro, questa catena di libri, è frutto della sua immaginazione che sfocia quasi nella schizofrenia. Cioè,
quando lui... dicono questo modo di dire ho una pistola alla tempia, e lo dicono
parlano
proprio
di lui,
per Simone.
Perché Simone Tempia si è immaginato un maggiordomo, e con quel maggiordomo ha costruito una saga incredibile che oggi vede il nuovo capitolo, una nuova vita con Lloyd, ricostruire in compagnia di un maggiordomo immaginario.
Buongiorno Simone, come stai?
Buongiorno Tony, buongiorno Ross, buongiorno ascoltatori di 105 and Friends.
Se
sono
puoi
Simone
essere più
Tempia.
Preciso e salutarli tutti come hai fatto con noi.
Ecco,
tutti gli ascoltatori in nome
uno
per nome.
Uno ci mettiamo qui e per 2025 abbiamo finito.
Esatto. No, non è neanche per il 2025.
Senti Simone, al di là del nuovo libro di cui parleremo, eccetera, ci racconti l'inizio, quando è che ti è venuta in mente questa idea pazzesca che in qualche modo ha svoltato la tua carriera di scrittore? Quella mattina che ti è venuto in mente di inventarti questa cosa?
Il famoso colpo alla tempia, no?
Sì.
Una mattina davvero mi sono svegliato dopo una notte particolarmente complicata, ma per una insonnia banalissima, e mi sono trovato in cucina a riproporre in qualche maniera, scrivendo su Facebook, il primo dialogo che ha Jack Torrance con Lloyd, il maggiordomo, il barista dell'Overlook Hotel, che in quella scena iconica in cui Jack Torrance fa serata morta, hey Lloyd, e io ho iniziato dicendo, con Lloyd che diceva, la sua notte insonne, sir. Ah, era un po' che non la vedevamo nel menù, hey Lloyd, e quindi da lì è partito tutto. Ho scritto questo dialogo, ho visto che era una cosina che mi piaceva proprio, e mi piaceva proprio fare, scrivere, ci trovo gusto, e allora da lì è partito tutto.
E quanti ne hai scritti già di Vita con Lloyd? Questo è il numero...
4, questo è il numero 4, che arriva a distanza di 3 anni dal numero 3.
Esatto, e in mezzo ci hai presentato anche un altro libro, però poi sei tornato al vecchio amore, perché queste massime sulla vita, queste conversazioni appunto col maggiordomo immaginario, diventano poi, come si dice in questi casi, virali, cioè vengono riportate, vengono rilanciate, le usano sui social, diventa un piccolo grande fenomeno di costume, no?
Sì, diciamo che nel caso specifico io il quarto libro non pensavo fosse necessario. Poi è successo quello che ci ha colpito, diciamo, un po' tutti, e ho detto, ma forse sarebbe il caso di raccontarla questa storia.
Parlarne con Lloyd, esattamente. Senti, senti, a che età hai iniziato a scrivere, Simone?
Io ho 14 anni.
Sì, io ho 5, però non accettavano come scrivessi.
Questa è una battuta che ha sentito in un film e gli piace molto, e oggi la sta
ma scusa, a 14 anni a imparare a scrivere se
un po' tardi,
hai piegato tanto, mamma mia.
Io il primo libro pubblicato a 34, io non ti dico questi 20 anni come sono stati ricchi di soddisfazioni, mamma mia.
Senti Simone, cosa dice Lloyd alla fine, adesso non spoileriamo tutto, però della pandemia, come la vede appunto?
Ma alla fine non parlo mai di pandemia davvero all'interno del libro. Quello che racconto è come si ricostruisce una casa, e alla fine c'è il giardino, perché io
c'è il giardino,
perché io venendo da Bergamo ho vissuto i momenti più terribili, diciamo, di questa prima ondata, e mi ricordo che proprio da file abbonate che sprecciavano, a un certo punto ho guardato fuori dal mio balcone, ho visto che nel vaso delle mie rose c'erano le prime gemme. E questo voleva dire che il mondo stava andando avanti.
Comunque.
E io con lui.
E lo speriamo tutti, ovviamente. Lo speriamo tutti. Come fai a costruirli questi dialoghi? Cioè, parti da un argomento le frasi, ti vengono già, come dice Vasco, le mie canzoni, che diceva Vasco, le nascono già con le parole.
Vasco diceva, allora io credo che, sapete, io prendo le mie piccole miserie quotidiane e poi ci rifletto a lungo sopra, cercando di evitare che siano soltanto me, cercando di capire perché queste piccole miserie mi smuovono così tante emozioni. E quindi cerco di fare quello che ci hanno insegnato a non fare per un sacco di tempo, cioè guardarsi dentro. Provo a guardarmi dentro e parto dal presupposto che quello che provo non è mai inutile, non è mai sciocco.
Certo.
Senti, ne leggiamo qualcuna? La leggiamo noi o la leggiamo noi? Possiamo?
Vai, 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 assolutamente, molto meglio, direi.
Apro a caso, c'è qualcosa che la preoccupa, sir. Vorrei essere più ottimista e non vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto. Vogliamo farla in dialogo, Tony? Facciamola in dialogo.
Non so dov'è.
Sono continua, a 41, pagina 41. C'è qualcosa che la preoccupa, sir. Vorrei essere più ottimista e non vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto, Lloyd. In realtà, sir, i veri ottimisti non sono coloro che vedono i bicchieri mezzi vuoti o mezzi pieni. E allora chi sono? Sono coloro che sanno che la metà che manca è dentro di loro, sir. Bisogna lavorare sui brindisi, Lloyd. Decisamente, sir. E sono tutte così, con questo umorismo molto british, anche se sei di Bergamo, e con una punta anche di surreale che rende poi la cosa anche molto originale, perché sennò sarebbero delle pillole come mille altre che, certo, ci sono in giro, mentre le tue hanno un tocco diverso.
Come te lo immagini questo, Lloyd?
Sai che non me lo immagino, la cosa è così bella del non immaginarselo che l'ultima volta ne ho parlato con un artista molto famoso, ma non rivelerò il suo nome per non metterlo in imbarazzo, sì, il quale mi ha detto: guarda, secondo me Simone Lloyd è proprio fatto così, era completamente diverso da quello che pensavo mi avrebbe tirato fuori lui, e ho detto: ma sai che è proprio vero? Quindi non è tanto, non ha un'immagine, è un punto di vista. Per me è un po' il punto di vista di Ross, che ha questa voce un po' così, no?
Profonda. Ma io, se vuoi, lo doppio anche, se facciamo un film, possiamo doppiarlo, se vuoi.
Tony e Ross, lo fate voi, possiamo per farlo. Il film di Natale, Tony e Ross.
Simone, io chiedo un sacco di soldi, meglio di io mi conosco.
Io mi conosco. Sotto Jennifer Lawrence ci sei tu, no? Come cachet, tu e The Rock.
No, lui come sotto? No. Non ho capito.
Allora, lui vorrebbe essere sotto Jennifer Lawrence in un altro modo.
Ma sono sopra Jennifer
Lawrence. Senti, Simone, la cosa che fa ridere è che poi tu nella vita hai i baffoni a manubrio un po' come, diciamo, abbastanza simile al personaggio nell'immaginario, perché c'hai i baffoni quelli là, gli occhiali, no?
Sì, sì, ho i miei baffoni contadini, diciamo, quelli proprio un po' emiliani.
Va bene, va bene.
Allora, Simone Tempia, grazie. Una nuova vita con Lloyd, ricostruire in compagnia di un maggiordomo immaginario. Ma ti fa anche da mangiare in modo immaginario? Ti fa da mangiare, Lloyd?
Mi fa da mangiare? Ma allora, diciamo che...
Ti dà da mangiare?
Quello sicuro.
Mi dà da mangiare o mi dà da mangiare? Diciamo che sfortunatamente non mi fa da mangiare, perché essendo immaginario mi farebbe meno da mangiare e sarei un pochino più in forma. Posso rubare 30 secondi per ricordare soltanto che stasera sono a Biella, sì, a Palazzo Ferrero.
Scusa, Biella che in questi giorni è, diciamo, molto citata nei media, perché sempre Zero Calcare, di cui abbiamo parlato mille volte, l'ha usata un po' come, diciamo, metafora della
Boghera,
città,
tipo
da peggio della città, un po' dove non succede niente, e i biellesi sono insorti.
Ti sono incazzati, mica
stasera li troverai incazzati.
Il biellese non insorge mai, il biellese sospira a lungo e un po' rimugina, diciamo.
E beve la birra, visto che ne ha una buonissima in città.
Grazie,
io,
Simone.
Sei
biellese, ciao.
Radio 105, proud to be different.